Io non avevo paura del bruciare, ma volevo vivere, volevo ancora vedere il perché che tutto questo succedeva. E per fortuna ci sono ancora oggi.
Un oggi che racchiude oltre 90 anni di vita, vissuta con due obiettivi principali. Conoscere e aiutare, questa è la storia di Ida, nata a Schaffhausen.
Sono nata a Schaffhausen nel 1927. Ho fatto il tirocinio al comune durante la guerra, poi ho guadagnato una borsa di studio per fare il ginnasio serale a Zurigo. Si passava col treno in un pezzo di pochi chilometri in Germania e lì si vedevano tutti gli orrori, gente appesa sopra le porte. Però questo ci ha insegnato tante, tante cose. Abitavo in un piccolo quartiere dove c'erano impiegati della ferrovia. Allora tutte le casette avevano una bella cantina, accoglievamo la gente di notte. C'erano tanti ebrei, ogni notte arrivavano. In più andavamo giù alla stazione di giorno. Mia mamma faceva la farina di castagne e i fichi secchi, come i brunchlik. E lì, nei buchi del legno delle carrozze, puntavamo dentro quello e questo era da mangiare per loro. Però c'erano anche i soldati dalla Germania. Tanti erano buoni e dicevano: fa finta che piangi, io adesso faccio finta di picchiarti, perché se la polizia della Germania ci vedeva, ci picchiavano loro a noi. Qualcosa c'è dentro in ogni persona di buono.
Ida decide, ancora minorenne, di partire per San Francisco. Siamo nel 1945. I suoi ricordi si alterneranno un po' in dialetto, lingua del cuore, e un po' in italiano, che non è la sua lingua madre.
Ero molto giovane, però a quei tempi lì e anche già prima si emigrava per apprendere. Schaffhausen, Basilea, Basilea, Parigi, Parigi, Cherbourg. E a Cherbourg con una nave grande che si chiamava Queen Elizabeth, ancora la prima, e davanti al battello c'erano delle piccole navi che cercavano per far sparire le mine. E no, la guerra non era proprio finita. Parigi però l'aveva proprio tutto bombardato. Mia che avevi giusto fortuna che il mio nome l'avevano sbaum, però sembra da Densburg in Argovia. Però c'è poi il visto perché lei è un nome ebreo. È l'unica roba che mi ricordi che ho visto leva l'Eiffel tu. Tutti denti in mezzo ai rovine. Però siamo arrivati lì a Cherbourg.
Lei quindi sale, ricordiamo è da sola, sale su questa nave diretta a New York.
E mi ricordo una signora Mala Jordan, aveva più che 80 anni. Era un'ebrea, mi hanno chiesto di venire al loro tavolo a mangiare. Era la prima volta che mangiavo carne, perché anche da noi in Svizzera era tutto razionato. Che in basso della nave, gente che non aveva i soldi di pagare un biglietto intero, ma dovevano scappare. Erano anche ebrei, zingari.
Dopo quasi un mese di viaggio arriva a New York.
Avevo il programma di andare in California perché lì c'erano dei parenti che ci avevano fatto la garanzia.
Ida arriva a San Francisco con il desiderio di studiare e fare nuove esperienze nel campo infermieristico.
Io ho conosciuto una maestra, era di una missione presbiteriana e dice: se vuoi venire andiamo là a Da Nang in Indocina. Noi abbiamo lì un campo dove ci sono ammalati di lepra e io mi sono aggregata subito lì e siamo andati. Da Nang lì era il Vietnam di oggi. Non c'erano medicamenti ancora quei tempi là e avere in braccio, sul braccio, coperto naturalmente, le persone che non parlavano ma con gli occhi dicevano tutto. Doveva solo ascoltare le parole non dette, perché non potevano dire o male qui o male là. Si metteva su dei sacchi, fatti con la canapa e quelli si lavava e con le ossa che trovavamo in giro, sia da animali che da gente, si faceva il sapone. A dirlo oggi a voi non credo che si può immaginare che era così una cosa. C'erano delle persone che venivano dall'India a insegnarci come comportarsi, perché è una malattia che è molto aggressiva. E lì c'era Agnese, non era ancora una suora. Dopo abbiamo saputo che era Madre Teresa. Voleva essere solo semplice. E quello ci ha insegnato tanto, tanto a noi tutti.
È disarmante come Ida, occhi azzurro cristallino, due fanali puntati sul mondo, racconti del suo vissuto legato a doppio filo con i drammi della storia moderna, con la stessa calma di chi racconta la trama di un libro.
A Da Nang e un giorno abbiamo dovuto scappare. Le nostre baracche hanno cominciato a bruciare tutto e abbiamo dovuto scappare e non c'erano le barche come adesso. Ci stavamo dentro anche più di 200 persone. Avevamo un pezzo di stoffa, dicevano una vela, ma non si ha più da mangiare, non c'è più niente, non c'è più neanche forza per il motore e siamo lì. E si beve quello che si fa. E siamo, dopo giorni e giorni, siamo stati avvicinati da piccole navi di guerra con su gente che non voleva fare la guerra. Era dopo la bomba, delle bombe atomiche.
In pochi secondi, il 30% di Nagasaki viene raso al suolo. Più di 40.000 persone vengono vaporizzate.
E loro ci hanno avvicinati e hanno detto: avete medicamenti? No, non abbiamo niente. Ma se voi venite con noi e ci aiutate, noi vi trainiamo. Erano medici, infermieri, giapponesi. E ci hanno trainato all'isola Kyushu. E noi sempre coi bastoni fuori dalla punta delle barche per via delle mine che c'erano nel mare. E così siamo arrivati sul Nagasaki.
Isa Bertolini Nussbaum, partita da giovane per gli Stati Uniti, si trovò in Indocina alla fine della guerra. Pochi mesi dopo lo scoppio della bomba atomica di Nagasaki, si trasferì in Giappone, dove decise di fermarsi per aiutare le vittime della bomba.
E se mi chiudrei a lavorare, aveva lì pieno di gente, aveva come mostri, però il cervello funzionava.
Leva come un camp che appena tiro via i patati. Ogni tanto vedevi il fuoco, anche cominciava a bruciare i cadaveri. Ti vedevi in neanche la cendra. No, che la bomba lì. Mi dica che va qualcosa. Mia legna, mia roba, che va una specie da terra, ma...
Dall'esplosione, osageva bruciare via sia gli orecchi tanti, il naso, metà della faccia. Lì non aveva niente, no, neanche più una pianta con sui fogli, le va tutto disintegrato, neanche un insetto si poteva fare il fuoco, almeno qui resta, c'è un perfino osta cadavere per pizzare sotto, si faceva quel che si poteva.
Mangiavi quel che aveva, pesce, roba, aveva tutte.
Contaminate. E dove è che ti dormivate?
Ah, per terra, dai.
Aveva una gozza sotto la tenda?
No, sui bacchetti da bambù. Se ti dormivi, ti riposavi. Ma secondo mio, che aveva mia né sera né mattina, né cercava da sopravvivere, fancanun. Ti sentivi grida dai gente, anche i la faceva. A distanza da quei anni, anche a mo' in cui mi vedi, ma ai vedi mia che leva terribile, una volta che ti sei lì, che una volta che esiste da terribile, o par che ti senti quel che dice mia, ma ti che mia tempo da pensare che è il peggio. Bisogna sempre pensare, oh, le già un po' meglio, ne già di meno. E io che mia parola.
No.
Né gesti, né parole. O che va niente, le va domani accompagnamento.
Fat Man, come viene chiamata la bomba, distrugge un terzo della città e dei vicini distretti industriali, uccidendo almeno 74.000 persone. Gli abitanti di Nagasaki sopravvissuti, come quelli di Hiroshima, soffrono tuttora per le conseguenze delle radiazioni degli ordigni nucleari.
Siamo contaminati, poco a poco ci veniva giù la pelle. Mi ricordava quando la mamma diceva venite a aiutarmi per la gallina, a spenarla e tutto, e così eravamo noi.
Dopo circa 4 mesi cominciavi un po' a stamancami, a perdevi, a pergiudicavi e mi sentivi proprio da morire. Però restavi lì insieme a loro e sapevi la pari da loro e lui vedeva che mia che vi voglia da vivere, a volevi guarire.
Avevo 20 anni circa e pesavo 19 kg e ero sul mucchio che proprio non potevo più aiutare. Si riceveva una prima puntura, dopo una seconda e la terza era letale. Per non starli a soffrire di più. Io non avevo paura del bruciare, ma volevo vivere. Ma chi non prova non può capire. E poi sono venuti gli americani. Di lì dopo ci hanno riportato Guam e da lì in California, quelli che potevano ancora. Perché sono andata là quattro zampe, strisciata per terra. E sopravvivere, a dir la verità, non so se ci vuole coraggio, egoismo, non so.
Ogni giorno gli occhi di Ida cercano, febbrilmente cercano. Lei corre, avvolta nei suoi colorati vestiti, alla ricerca di nuove informazioni nel campo oncologico.
Ho avuto fortuna e il mio sistema immunitario faceva schifo, somigliava a un mostro. Nessun uomo si sarebbe suicidato per me. Mi guardavano di nuovo, e così come ero io c'erano centinaia di migliaia di gente. Erano talmente tanti anni che le mie ferite erano quasi chiuse.
Il suo corpo che portava i segni della bomba atomica, come ha fatto a riprendersi?
E si può mangiare e poco a poco. Non si guarda tanto l'estetica, ma è la qualità del nostro intimo, se sappiamo come elaborarlo e dir grazie, grazie che mi dai la forza. C'erano delle salbe che facevano e l'alimentazione, latte, verdura, frutta, adagio adagio. Non avrei potuto fare spogliarello, no? Adesso posso parlare così. Quando mi sono sentita meglio, ho ricominciato come un aiutante per una nave di trasporto che una volta c'era tutta la famiglia e lì cercavano qualcuno. La moglie era in sedia a rotelle, c'erano 3 bambini. Io lavavo, stirare, facevo tutto, guardavo la signora. Quello mi dava una soddisfazione perché mi sentivo di nuovo nel mondo reale.
E una volta ritrovato il mondo reale, scesa da quella nave cargo, va a San Diego, lavora e studia psicologia, per poi prendere abbastanza rapidamente un'altra barca, un'altra nave, un'altra direzione, Cuba questa volta, per lavorare in un orfanotrofio.
A Cienfuego, lì c'era un monastero dove c'erano dei orfani. Le aiutavo con i compiti e ogni tanto andavamo a ascoltare il Che Guevara quando faceva le serate. Purtroppo non tante volte perché dopo è sparito.
Signor Presidente, signori delegati, la rappresentazione di Cuba ante questa assemblea se complace in cumplir in primer termino l'agradabile dever di salutare la incorporazione all'importante numero delle che qui discutono problemi del mondo.
Dopo questa esperienza ritorna negli Stati Uniti.
E dopo ho avuto l'opportunità di andare al nord della California. Era quasi nell'Oregon. C'era ancora una piccola riserva che erano indiani Cherokee. Lì anche solo aiutare, non avevo paga, ma mi portavano frutta, verdura, magari un pezzo di una capretta. Di lì dopo sono andata giù, vicino a San Francisco, Ukiah. C'era una specie di orfanotrofio ancora, sì. Tre bambini che mi prendevo tutto sabato, sempre ancora con me, perché non era mai venuto nessuno. E un giorno questi tre bambini mi ha detto: «Ma perché non ti sposi col nostro vecchio?» La loro mamma era morta 3 anni prima.
E matrimonio sarà con il padre di questi bimbi, ingegnere che lavorava in Kuwait come progettista di oleodotti subacquei. Da questa unione nel 1953 nascerà anche il primo figlio di Ida. Nel 1956 poi il marito muore e poco tempo dopo Ida decide di lasciare la California e di rientrare in Svizzera, ma nella Svizzera italiana, terra d'origine della madre, dove inizia una nuova attività professionale nel campo medico.
Ho fatto dei corsi a Boston. E il filone della medicina è quello che mi interessava di più, sì. Ho avuto una bella offerta del professor Teuscher di Berna che dicevo: «Stiamo comprando un terreno per fare una clinica per diabetici». Venivano i pazienti dalla Svizzera tedesca, francese e anche dal Ticino stesso. Le casse malati me li mandavano per 3 settimane per insegnarli come mangiare, cosa mangiare. Abbiamo fatto 9 anni. Da lì, dalla casa Labardia, è venuto il dottor Tatti dell'ospedale San Giovanni e mi ha chiesto se mi interesserebbe venire a lavorare in ospedale. Essendo su all'ospedale, un giorno il direttore mi chiese cosa pensavo, perché viene un oncologo, un dottor Cavalli, che viene da Berna. Vogliono mettere anche un reparto di oncologia. All'inizio si lavorava anche con il professor Umberto Veronesi, si lavorava con tutti i reparti e per le medicine a livello europeo. Si portava per la radioterapia a Varese, a Zurigo. Dottor Cavalli ha veramente è da ammirare come ha potuto. Non esistevano né computer né niente a quei tempi là. Ho dovuto andare in pensione e basta, no? Nel 1989. Basta non fermarsi, non potevo fermarmi, ho fatto altre cose.
In questi anni 60 nascerà anche la seconda figlia di Ida, che nel frattempo si è risposata e che dopo il pensionamento dal reparto di oncologia dell'ospedale di Bellinzona riparte, questa volta a destinazione la Spagna, dove ha proseguirà il suo lavoro di accompagnamento ai malati di cancro.
Me li portano uno alla volta, stiamo in giardino, vengono e parliamo. Ascoltare le parole non dette, guardarli negli occhi e tenerli anche alla mano o tenerli in braccio se sono giovani.
Lei, con una pace interiore che si traduce in un radioso sorriso mentre mi versa regolarmente l'acqua, un libro lo potrebbe scrivere avendo di fatto vissuto tante vite in una, ma preferisce starsene nell'ombra, nella sua illuminata modestia, abitata da un sacco di gente che chiama, cerca la mano di Ida ogni giorno.
Adesso ho il tempo e ho la comprensione e li capisco. Invito pazienti sempre con il medico curante, perché ho quinta da vesvisin ascoltare.